Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a Oltre le barriere, il programma di Radio X che indaga sul mondo della disabilità e della diversità cercando di superare gli stereotipi e i luoghi comuni. Io sono Andrea Ferrero e qui con me Andrea Mameli.
Ciao, bentornate e bentornati.
Oggi, questa settimana, chi è l'ospite di Oltre le barriere?
È un frate domenicano che risiede a Roma, l'abbiamo infatti intervistato con mezzi informatici, non di persona. È frate Gabriele Scardocci, domenicano, autore del libro Fra lo stigma e la grazia, e infatti si occupa... Di cosa si occupa, Andrea?
Si occupa di unire due mondi apparentemente lontani come quello della disabilità e della spiritualità, e quindi credo che sia davvero molto interessante, perché molto spesso noi ci interroghiamo sul perché Dio consenta certe disabilità o certe diversità. Ecco, e lui ha cercato di dare una risposta.
Benissimo, ascoltiamo l'intervista.
Gabriele, volevo chiederti una cosa: come mai hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro che mette in relazione la disabilità con la fede?
Allora, il testo nasce come frutto di una ricerca di dottorato in teologia che a sua volta viene da diverse esperienze di pastorale e di incontro con famiglie, specialmente famiglie che hanno persone con disabilità intellettive. È stata una bellissima esperienza, quando ero ancora a Roma, incontrare all'inizio magari delle persone un po' anche colpite da una diagnosi di disabilità intellettiva e ascoltare i loro dubbi, specialmente la domanda: che senso ha per noi e per Dio una disabilità così forte, così profonda? E da quello è nato tutta prima una ricerca personale privata, poi c'è stata una tesi di specializzazione sempre in teologia e poi proprio il dottorato con la proposta più articolata su anche un modello, se vogliamo, che diventa pedagogico pastorale.
Ci ricordi il titolo del libro?
Il titolo del libro è Fra lo stigma e la grazia, ricerca introduttiva per una teologia della disabilità.
Una conversazione, un'intervista con un frate domenicano che si occupa di teologia e disabilità potrebbe partire da domande come: ma cosa esprime, cosa pensa la religione della disabilità? Ma è sbagliata in partenza, perché parliamo di la religione, quale religione, quali religioni. Quindi come potresti affrontare un tema così generale senza inizialmente spiegare quale religione?
Allora, questa è stata una domanda che mi sono posto insieme al mio moderatore della tesi, il padre Stefan Philip, che saluto e ringrazio per il lavoro svolto insieme. La prima forma di approccio alla disabilità è sempre da un punto di vista scientifico, quindi ho scelto più o meno le due branche scientifiche che mi erano più vicine: la storia, quindi in che modo la Chiesa e le istituzioni poi laiche hanno gestito la cura della disabilità, e poi la psicologia e la pedagogia speciale. Quali sono, almeno quelli che erano 2 o 3 anni fa, li devo aggiornare, i risultati sullo sviluppo dell'autonomia, sullo sviluppo delle potenzialità nei diversi ambiti, quindi dal fare una passeggiata, andare in banca, attraversare, avere una relazione affettiva. Ecco, a partire quindi da queste due macro aree c'è un approccio universale che non lega, diciamo, principalmente alla religione, ma che offre uno sviluppo anche antropologico, filosofico, pedagogico. Questa è un po' la base scientifica, diciamo.
Noi non ti vorremmo chiedere a che conclusioni sei arrivato, però, per non spoilerare, però alla fine di tutto questo abbiamo... cosa è emerso da questo tuo tesi di dottorato?
Allora, la soluzione, chiaramente, sintetizzarla in breve non è mai semplice, pena poi perdere qualche passaggio, ma penso fortemente quello che ho un po' scritto in vari passaggi. Una persona con disabilità intellettiva estrema trova la sua espressione più matura e più alta, primo nell'essere riconosciuto come una persona che ha abilità diverse. Quindi disabile non vuol dire diversamente abile per me, ma avere abilità diverse. Queste abilità diverse si sviluppano in una conoscenza per connaturalità o conoscenza sapienziale. E questo fa sì che alla fine delle ricerche si può progettare un piano pastorale pedagogico perché la persona con disabilità intellettiva estrema, che è il grado massimo, possa fare un cammino primo di autonomia, secondo di sviluppo e terzo di santità. E questo dinamismo avviene sempre, quarta conclusione, in un ambito collettivo comunitario, quindi lo Stato, la famiglia e la Chiesa, sintetizzando molto, ecco, il testo.
E ti faccio questa domanda che poi magari è un po' banale, un po', ma se Dio è amore, come può tollerare o comunque far sì che ci siano persone con gravi disabilità? È una domanda un po' dalle 100 punti, però.
È una domanda che i teologi, i filosofi, tutti i cristiani si pongono praticamente dall'alba dei tempi della Chiesa. Sant'Agostino diceva: se Dio c'è, dov'è il male? Allora chiaramente la risposta è che c'è stato un po' questo peccato originale che ha disarmonizzato tutta la creazione, ha disarmonizzato anche tutti quei processi che arrivano alla composizione delle disabilità. Penso alle sindromi rare, che sono magari dei difetti del mapping genomico. Da cosa vengono? Da catene di DNA che non si incastrano bene. Scusate, uso un linguaggio un po' semplice, non sono molto esperto nel linguaggio. Questo non viene da una scelta decisiva di Dio, ma da una permissione perché venga un bene maggiore. E nella tesi ho fatto vedere quali sono gli effetti che provengono dal permettere una disabilità e perché le persone con abilità diverse sono necessarie per noi. Diciamo quelli che noi saremmo definiti normodotati.
E in una dimensione invece più puramente psicologica, la presenza in una persona o nelle persone che ha intorno la persona che ha disabilità di una fede religiosa, come quanto aiuta a vivere con consapevolezza la propria vita, a viverla in maniera più serena?
E secondo me è una dimensione decisiva, fondamentale. È un passaggio che io avevo ricavato per via un po' di contrasto, a partire dai grandi studiosi della filosofia della disabilità che si è sviluppata per lo più negli Stati Uniti d'America. Cito due nomi che vanno detti anche perché specialmente Eva Feder Kittei mi conosce e Martha Nussbaum, che non hanno il risvolto di fede, quindi lasciano uno sviluppo della disabilità da un punto di vista antropologico e potremmo dire sociopolitico. Manca però secondo me una valorizzazione, cioè la fede ti fa cogliere a te disabile qual è il tuo ruolo nel mondo a 360 gradi, quindi non solo tu Mario, tu Giovanni, tu Jean, tu John in Francia, in Inghilterra, in Italia, negli Stati Uniti, ma qual è il tuo ruolo per la Chiesa universale. Questo passaggio della fede ti permette di essere per tutti e per Dio, che è la dimensione della carità.
Volevo chiederti questo: abbiamo parlato di teologia della disabilità, no? Tu hai citato due studiosi, ecco, la Chiesa se lo mette il problema di trattare questi argomenti oppure sono, diciamo, degli argomenti un po' di nicchia?
No, allora, diciamo così. Premesso che volevo metterci un po' anche un sorriso per dire che per me nella cecità non c'è nulla di male. Il mio supereroe preferito era Daredevil, che come noto è un non vedente, quindi allora, per rispondere invece seriamente alla domanda, no, allora non è un è un prodotto di nicchia forse la riflessione speculativa, mentre l'attenzione pastorale è praticamente presente da sempre e questo è descritto nella parte storica della tesi e anche nei documenti proprio di pastorale pratica più recenti. Se pensiamo, ecco, a tutti i più recenti sviluppi di linguaggi di comunicazione aumentativa alternativa, quindi dalla traduzione appunto in braille, come la creazione di un catechismo in pannelli e in PEX, quindi per la possibilità di persone con deficit intellettivi di leggere il catechismo e addirittura di seguire anche la messa con i pannelli. Quello che il mio censore, e saluto anche lui, padre Bernard Blankenhorn, ha sottolineato, e che per me insomma non avevo, cioè non gli avevo dato questa sfumatura, ma secondo lui l'importanza oggi è di prendere proprio l'aspetto speculativo, cioè di fondare la pratica, perché la pratica pastorale è veramente pensata da secoli, con sviluppi chiaramente diversi a seconda anche dei momenti storici. Quello che sembra essere mancato è il fondamento ed è diciamo un po' l'incarico, la missione che mi sono dato io per tutto quello che mi rimane da vivere. Quindi per questo il libro è una ricerca introduttiva, perché ne verranno delle successive sui futuri problemi, sul tema per esempio dell'affettività, della sessualità per le persone con disabilità.
In tutto questo c'è un percorso che tu hai tracciato, che tu hai esplorato e racconti, che è anche un percorso evolutivo nel pensiero intorno alla tematica della tua tesi di dottorato. Questa evoluzione è stata, quanto mi risulta, importante, determinante, molto significativa, da come veniva pensata, scritta e dipinta la disabilità molti anni fa fino agli anni più recenti. Ecco, in poche parole, come si può sintetizzare questa evoluzione?
Questa evoluzione si può sintetizzare dal passaggio di una attenzione alla persona con disabilità dal concetto di to cure al concetto di to care. Permettere non semplicemente una cura, un tappare il buco di un problema, ma di capovolgere il discorso e di dire cosa permette lo sviluppo nelle aree di interesse della persona con disabilità, qual è la sua potenzialità. Questo è il rovesciamento definitivo che è avvenuto già da qualche anno.
Come mai secondo te nei Vangeli Gesù guarisce tantissimi ciechi? Perché ci sono tanti ciechi nei Vangeli?
Allora, sulla cecità ho dedicato il cieco nato e il cieco Bartimeo, sono due passaggi fondamentali del testo che ho scritto. Il cieco, allora, qui bisognerebbe conoscere un po' la cultura ebraica del tempo, quindi quando nella Bibbia appaiono diverse parole, Heretz e Iwer, sordo e cieco, innanzitutto è una figura retorica per indicare l'insieme delle disabilità, va bene? Che si chiama merismo. Il cieco inoltre è colui che è la persona che, specialmente in Bartimeo ma anche nel cieco nato, permette a Gesù di far vedere l'importanza della comunità. Perché Bartimeo, lui, chiama il figlio di Davide, Gesù risponde e sono i suoi compagni che lo conducono a lui. Quindi Gesù guarisce molti ciechi per far vedere, primo, l'importanza della comunità che accompagna la persona, e poi il concetto di luce, che però è analogo, metaforizzante, cioè arrivare alla luce divina di Cristo.
Ci sono persone con disabilità tra i sacerdoti e i teologi?
Allora, c'è Nancy Island, che è stata una ragazza con disabilità, che ha scritto un bellissimo libro, The Disabled God, una donna, ecco, una teologa. Tra i sacerdoti diversi, e in particolare fra le religiose, le monache, c'è proprio un istituto in Francia dell'Assunzione cosiddetta, che accoglie praticamente una buona parte di donne con disabilità, specialmente di trisomia 21, e si consacrano e vivono nella preghiera secondo un carisma benedettino.
Bene, grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Grazie davvero.
Grazie a voi per l'invito.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.